Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ed eccoci tornati in diretta per passare Australia, istruzioni per l'uso, le storie della nuova immigrazione italiana in Australia. Oggi vi riproponiamo un'intervista con un'italiana che alla fine dell'anno scorso ci ha raccontato la sua storia di immigrazione da Hamilton Island, amena località del Queensland. Dopo anni passati a lavorare negli hotel in giro per l'Italia, nel novembre del 2019 Francesca Bellicini decise di trasferirsi down under per imparare l'inglese. Trascorsi i primi mesi in una farm di Griffith, nella quale raccolse arance e fragole, la 27enne lombarda è stata bloccata dallo scoppio della pandemia, ma il Covid non l'ha fatta né desistere né cambiare i piani originali. Cediamo quindi il microfono a Dario Castaldo.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Quest'oggi la protagonista di Australia istruzioni per l'uso è una ragazza 27enne, bresciana della Val Camonica, Francesca Bellicini. Buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Ciao Dario.
Francesca è al mare, lo sentiamo, ma non è casualmente al mare, vive letteralmente al mare, è a Hamilton Island, è in Queensland, dove è arrivata al termine di un percorso umano e lavorativo molto ma molto curioso. Francesca, per cominciare, ci racconti che cosa facevi in Italia e quando, come, perché hai deciso di venire in Australia?
Sì, allora in Italia ho sempre lavorato nelle spa, quindi sempre lavorato in hotel e resort, in giro un po' per l'Italia, quindi sempre massaggiatrice estetista, e poi a un certo punto ho deciso che volevo provare un'esperienza all'estero, innanzitutto per imparare l'inglese bene e poi comunque per vedere un po' anche dal punto di vista mio lavorativo com'era un po' all'estero, e ho deciso di andare dall'altra parte del mondo, ho deciso di andare in Australia. Motivazione un po' perché mio fratello già era stato lì, quindi già ero sicura che comunque era un posto bello, e poi volevo imparare l'inglese e mi sembrava il posto migliore per impararlo, perché non volevo andare sinceramente in Inghilterra perché il tempo, diciamo, non è dei migliori, quindi ho deciso di andare in un posto un po' più caldo.
Insomma, se hai deciso di vivere in Queensland, l'Inghilterra non faceva decisamente per te, quindi insomma diciamo che hai sfruttato l'esperienza di tuo fratello, l'hai mandata in avanscoperta, quindi eri già consapevole di alcuni aspetti della vita in Australia. Dove sei arrivata in primis e che cosa hai fatto?
Ok, in primis sono arrivata a Sydney e ho trovato subito lavoro in due hotel diversi, quindi in spa in due hotel diversi, e sono stata lì per un bel po' di mesi fino a che è arrivato il Covid.
Quindi come tempistica non è stata ideale. E lì che cosa hai fatto? Hai pensato di tornare in Italia oppure sei rimasta in Australia, e a quali condizioni?
In realtà non volevo tornare in Italia perché sapevo che la situazione era abbastanza critica, quindi ho deciso di andare a fare le farm e di estendere poi il visto.
Che cosa ti ha spinto a correre il rischio di fare tutto il periodo delle farm e poi comunque nonostante tutto non riuscire a ottenere le carte, i permessi per poter restare in Australia?
Sapevo che era un rischio, ho ascoltato anche pareri diversi, sono andata all'ambasciata, cioè era molto una situazione un po' indecisa, però poi ho detto no, voglio comunque rimanere in Australia, perché l'esperienza dell'Australia non l'avevo potuta fare perché il Covid era arrivato, quindi ho detto boh, mi butto, provo a fare le farm e se va male allora poi tornerò, però siccome comunque da Sydney avevo la possibilità di prendere un treno ed arrivare in un posto che aveva comunque le farm, ho deciso di buttarmi e fare questo esperienza. Alla fine è andata bene.
Ci racconti quel periodo in farm, che cosa facevi, dove eri?
Allora, ero a Griffith in New South Wales, che è più o meno tipo a 8 ore di macchina da Sydney, ma ci si arriva anche col treno, e inizialmente ho piccato le arance e le zucche per un periodo, e poi ho fatto sempre a livello di arance, roba varia, in un packing shed, e poi mi sono spostata in una vineria, perché poi alla fine ho deciso di rimanere lì perché ormai il visto stava per scadere, e fare anche 6 mesi per avere il terzo anno poi, quindi alla fine ho fatto quasi un anno lì.
Quindi da un certo punto di vista la pandemia nonostante tutto ti ha aiutata, perché ti ha concesso un'opportunità ulteriore per poter restare in Australia, per poter prolungare il periodo in Australia.
Sì, esatto, anche perché comunque sia, cioè, mi ha offerto di fatto un lavoro, perché in città tutto era chiuso e quindi l'unica cosa che si poteva fare era alla fine lavorare in una farm. E lì era un posto sicuro, perché di Covid lì non ce n'era, perché comunque le farm sono zone abbastanza remote, quindi mi sentivo anche abbastanza sicuro, cioè per quel periodo lì andava anche bene.
E quando tutto il resto del mondo riapriva e l'Australia invece continuava ad alternare periodi di lockdown a periodi di semi-normalità, non hai mai temuto di dover comunque abbandonare il paese nonostante tutti gli sforzi, tutti i sacrifici e tutti i compromessi cui eri andata incontro?
No, cioè quando comunque mi hanno esteso il visto io volevo, cioè ero molto decisa, io volevo rimanere in Australia, quindi se comunque la condizione era di non tornare per un certo periodo di tempo a casa, a me è andato bene. Infatti poi io non sono tornata a casa per 3 anni alla fine.
La domanda che nasce spontanea però è un'altra, visto che la tua esperienza di Australia era stata così particolare, arrivata da un under nel novembre del 19, avevi sì e no subodorato, annusato quella che poteva essere la vita, se il paese che conoscevi era sostanzialmente il paese dei lockdown?
È proprio il fatto che, cioè, me la volevo visitare, me la volevo vedere e poi comunque sia, cioè, mi sono innamorata subito dell'Australia da come sono arrivata. Ok, sono stata a Sydney, però lo stile di vita, in generale le persone, tutto, anche a livello lavorativo, tutto funziona bene, quindi ho detto no, io qua ci voglio stare, quindi anche se comunque non sapevo con lockdown e robe varie che cosa avrei potuto visitare, l'ho rischiata. Cioè, sinceramente era più rischioso per me tornare a casa e ritrovarmi in una situazione di non trovare lavoro.
Dopodiché, all'incirca 2 anni fa, diciamo qualcosa di meno, le cose tornano alla normalità e lì cosa hai deciso di fare, Francesca?
Allora, le cose tornano alla normalità, io ancora sono in farm e siccome ormai 6 mesi erano quasi finiti, inizio a applicare per lavori miei, cioè ho detto vabbè, ritorniamo a fare il mio lavoro che è ora, e quindi ovviamente io ho sempre lavorato in luxury, quindi ho iniziato ad applicare in spa in Queensland, perché il mio sogno comunque era andare in Queensland, perché volevo andare comunque in un posto caldo, ho iniziato a mandare il mio curriculum un po' in giro e alla fine ho trovato Spa Qualia, che è la spa in cui lavoro adesso, che è nelle Whitsunday, e mi sembrava il posto che mi piaceva di più, quindi ho avuto diversi colloqui di lavoro, ma quello era il posto che mi piaceva di più, ho preso il lavoro e il giorno in cui prendo il lavoro il border decide di chiudere a mezzanotte, quindi io ho deciso, ero ancora in farm, ho deciso il giorno stesso di mettere tutto in macchina, viaggiare per 8 ore in the middle of the nowhere e attraversare il border di notte, il border tra New South Wales e Queensland.
Una scena abbastanza da film.
Sì, sì, cioè no, con la mia Holden 1999 era proprio una roba, non avevo neanche il caricatore del telefono, non sapevo neanche dov'ero, però ce l'ho fatta e ho attraversato il border e quindi poi ero sicura.
A rischio che la Holden ti lasciasse gambe all'aria, no, e tu restassi bloccata in New South Wales.
Infatti, c'erano i canguri, attraversavano, i canguri erano più grandi della mia macchina, adesso vabbè, un po' rischioso.
E tu dicevi lasciatevi passare che il Queensland mi aspetta, devo andare, mi chiudono la frontiera, esatto. Francesca Bellicini, 27enne, bresciana della Val Camonica, così riesce a arrivare in Queensland a coronamento di un sogno, lì però subentra un altro ordine di problemi, cioè garantirsi poi il diritto a rimanere in Australia. Lì quali sono stati i passi successivi?
Allora, poi vabbè, inizio a lavorare e comunque avevo ancora un anno intero di working holiday e però, cioè, ho detto, boh, cioè, cosa voglio fare? E quindi dopo un po' di mesi a lavorare qui, insomma, il posto mi piaceva, a loro sono piaciuta e quindi dopo un po' di mesi ho iniziato a pensare a uno sponsorship senza chiedere niente, ho iniziato semplicemente a pensarci e ho fatto un po' di telefonate con l'agente di immigrazione e alla fine così ho buttato la domanda a loro chiedendo uno sponsorship e loro mi hanno detto assolutamente sì, cioè ti sponsorizziamo, ti vogliamo qui, e quindi ho detto vabbè, caspita, perfetto.
Questo dopo quanti mesi di lavoro nella stessa struttura?
Dopo 9 mesi, 10 mesi, una roba del genere.
Visto che tu l'avevi sognato il Queensland, desiderato così tanto al punto da rischiare più volte di infrangere la legge per arrivare letteralmente fisicamente a destinazione, com'è stato poi dopo integrarti? Qual è stato il rapporto tra il Queensland che ti eri figurata, che avevi sognato, e quello che hai vissuto?
No, bellissimo, cioè casa, bellissimo, cioè il primo appena sono arrivata nel Queensland, cioè il primo giorno sono andata a fare skydiving, proprio per, cioè ho fatto scuba diving, ho fatto un sacco di roba perché c'è proprio, poi io sono proprio sulla barriera corallina, quindi oceano, è proprio, cioè, questa è l'Australia, proprio wild, animali ovunque, bello, cioè quindi... Ho detto questa è casa mia, se no, cioè, per quello poi ho pensato a uno sponsor, perché ho detto se devo stare qua per tanto tempo, voglio stare nel Queensland, cioè, l'ho sentito proprio casa.
Bellissima questa definizione. Francesca, a quel punto mi raccontavi che sei riuscita a ottenere lo sponsor soltanto sulla base della volontà e della disponibilità del datore di lavoro o hai dovuto dimostrare qualcosa al governo?
Oh, sì, allora praticamente siccome lo sponsor andava sul fatto che io sono massaggiatrice, ho dovuto in realtà, come dire, tipo trasformare un po' il mio diploma italiano in un diploma da remedial massage australiano, quindi in realtà ho dovuto dimostrare al governo che sono massaggiatrice e che ho avuto tanti anni di esperienza prima come massaggiatrice, quindi ho dovuto tipo fare dei video in cui massaggio, ho dovuto mandare a loro delle lettere di referenza da tutti i posti in cui ho lavorato prima, un sacco di cose. Quindi ci è voluto un bel po' di tempo in realtà.
Però aiutami a chiarire questo passaggio, nel senso che tu avresti potuto viceversa ottenere un certificato di remedial massage, di massaggio terapeutico diciamo, sì. Però questo avrebbe comportato dei costi aggiuntivi.
Eh sì, perché avrei dovuto fare la scuola, cosa che comunque già avevo fatto in Italia, nel senso che io tutti i corsi, tutte le mie scuole già le avevo fatte in Italia, capito? Quindi cioè per me non era proprio l'ideale, soprattutto perché se avessi deciso di fare la scuola avrei dovuto lasciare Hamilton Island e andare in una città, che sia Gold Coast o Brisbane, sarei dovuta andare via comunque.
E quindi non è automatico il riconoscimento del titolo italiano in Australia?
Non nel mio caso, perché in realtà il mio diploma è poi da estetista e gli altri, tutti i corsi che ho, sono corsi poi in scuole esterne. Però loro di fatto è l'esperienza che interessa, cioè se io sono estetista ma ho lavorato e ho fatto tantissimi massaggi, cioè ho lavorato più come massaggiatrice che come estetista, va bene. Cioè loro volevano essere sicuri che io in realtà sono massaggiatrice anche.
Quindi hai dovuto dimostrare con una sorta di skill assessment sulla base anche dei video oltre che delle referenze cui facevi riferimento,
esatto,
prima?
Esatto, sì. Sì, anche i video.
Scusa, ma tu se fossi stata dall'altra parte della barricata, diciamo così, ti saresti accontentata dei video per poter giudicare, valutare le competenze, le capacità, le qualità di un lavoratore, in questo caso di una persona che svolge il tuo lavoro? È sufficiente, cioè, un video per capire se una persona sa fare i massaggi?
Allora, il video in realtà no, però tutti i diplomi che io ho tradotto, secondo me sì, perché di fatto io non ho un diploma che dice remedial massage, ma ho il diploma del massaggio sportivo, preparatore atletico, ho il diploma dell'infodrenaggio, ho il diploma di 800 milioni di altri massaggi e quindi cioè, se si fidano dei corsi in Italia, in teoria dovrebbero fidarsi, capito?
Domanda paratecnica, visto che lavori a Hamilton Island, che è veramente un luogo di villeggiatura, anche questo comporta delle differenze, cioè un conto è lavorare in una spa dove magari una persona va a fine giornata o nel weekend per rilassarsi sì, ma nell'ambito della sua quotidianità, altra cosa viceversa è farsi, tra virgolette, il massaggio quando si è già in vacanza.
Sì, allora, diciamo che siccome comunque prima lavorava a Sydney, la clientela che hai a Sydney è una clientela stressata e che rimane stressata, cioè nel senso, a parte che si cambiano comunque clienti o comunque hai anche clienti che comunque tornano sempre e sono clienti che non sono in vacanza, quindi sono clienti che appena finito il massaggio hanno roba da fare, quindi gente di fretta, quindi diciamo dal punto di vista della clientela, se lavori in un posto in cui hai dei repeater, cioè gente che comunque continua a tornare, è gente che vive lì ed è gente stressata, quindi un po' negativa, diciamo, via. La gente che viene in un resort così come Qualia è già rilassato, cioè comunque le stanze che hanno loro sono fantastiche, sono in vacanza, quindi è un po' più facile gestire una clientela del genere, anche se la gente che viene in un luxury è anche gente che è molto ricca e quindi alle volte comunque sono anche un po' complicati. Dipende un po' da come gira la clientela.
Diciamo così che la schiena di base magari è più rilassata e più morbida, ma le pretese restano un po' più elevate.
Sì, esatto, esatto. Non puoi sbagliare in un luxury, cioè devi essere perfetto.
E invece, sempre a proposito di raffronti e di confronti, ti chiedo in che cosa siano diversi i metodi australiani da quelli italiani, e te lo chiedo anche a beneficio di chi ci ascolta dall'Italia, si fa un'idea più precisa di quello che potrebbe attenderlo o attenderla una volta in Australia. Quindi, in altre parole, che paragone, che parallelo puoi fare tra Italia e Australia? Ci sono delle somiglianze e o delle differenze particolarmente eclatanti?
La differenza, secondo me, particolarmente eclatante è la tipologia di trattamento che richiedono, nel senso che l'australiano è una persona tendenzialmente molto atletica, cioè loro si allenano un sacco, quindi a loro in realtà non è che interessa di dimagrire, a loro in realtà interessa di avere un massaggio che li fa sentire bene a livello muscolare, via, quindi fanno magari più massaggi sportivi, decontratturanti, donne incluse, quando in realtà la realtà italiana, purtroppo ancora, perché comunque io continuo a guardare un po', è un po' più sul dimagrimento, quindi trattamenti drenanti, fanghi, massaggi anticellulite, cioè sono ancora un po' fissati da questo punto di vista, quando in realtà secondo me l'australiano è un più accetto quello che sono, ma mi prendo cura del mio corpo perché mi alleno, o comunque lavoro tanto, quindi un po' più così.
Poi ci sono gli italiani d'Australia che per qualche cosa sono più simili agli italiani d'Italia che non agli australiani.
Esatto.
E ogni riferimento a fatti o persone presenti non è puramente casuale. Senti, visto che sei veramente una self-made woman in questo senso, perché sei venuta in Australia, hai superato il periodo del Covid, farm e contro farm, ti sei cercato un posto nel Queensland tanto desiderato e sei riuscita a ottenere lo sponsor facendo uno skill assessment praticamente da sola, ti chiedo che tipo di soddisfazione è stato arrivare al momento del riconoscimento dello sponsor?
Ho detto finalmente, tutto questo tempo, cioè è stato veramente un sollievo, cioè veramente un sollievo, ho detto. E poi vabbè, ero anche abbastanza orgogliosa di me stessa, nel senso che, cioè, ho sempre detto, io se prendo uno sponsor o se prendo una residenza australiana, perché me la sono sudata, capito? Cioè non è che voglio aiuti, lo farò io. E quindi ero molto 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 felice e sollevata.
E a questo punto ti chiedo, Francesca, sembra quasi il coronamento di un sogno. Lo sponsor porterà poi alla residenza permanente, successivamente verosimilmente alla cittadinanza. Ti chiedo cosa credi che farai o cosa pensi già di fare da qui all'ottenimento della cittadinanza e poi anche dopo averla ottenuta.
Allora, da qui all'ottenimento della cittadinanza comunque devo comunque continuare a lavorare per loro, o comunque, cioè, potrei cambiare posto, però è un po' lunga. Cioè, nel senso, dovrei trovare un altro posto che mi sponsorizza, quindi al momento in realtà sono felice di stare qui. Quindi nel frattempo mi viaggio un po' in Australia, mi faccio un po' le mie cose e poi si vedrà. Però al momento sono felice qua, quindi me la godo.
Quindi nella tua testa non c'è un piano B, non c'è un futuro altrove, il tuo futuro è a Hamilton Island, o comunque nel Queensland o comunque in Australia?
Sì, il mio futuro è in Australia, cioè al momento è a Hamilton Island, ma perché ho preso lo sponsor e quindi qua devo stare e mi va bene così. Poi una volta presa la cittadinanza si vedrà, nel senso che devo un po' viaggiare in Australia e capire qual è il mio posto, cioè, perché sicuramente il Queensland lo sento mio, però non sono ancora andata nel Western Australia, per esempio, quindi vorrei vedere un po' anche com'è lì, viaggiare un po' e poi decidere qual è il posto che preferisco, però sicuramente rimane Australia.
Quindi pensi che la Val Camonica ti abbia persa per sempre?
Heidi, mi sa che sui monti non ci torna. No, mi sa che l'ho persa per sempre.
E noi ti facciamo l'in bocca al lupo. Grazie Francesca per averci raccontato la tua storia e in bocca al lupo per tutto.
Crepi il lupo.
E questa era l'intervista d'archivio di Dario Castaldo, che voi non lo vedete alle mie spalle, che mi sta schiaffeggiando amichevolmente. L'intervista a Francesca, ci vogliamo molto bene, giusto perché le persone non si preoccupino. Questa intervista a Francesca Bellicini, che potrete ritrovare come sempre sul nostro sito. Dico che Dario Castaldo era qui non solo per venirmi a schiaffeggiare, anche perché chiuderà il programma di oggi con l'ultima paginetta sportiva. A tra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.